Bene, allora io direi che con questa riflessione, in fondo perdoniamoglielo, i camionisti sono pagati addirittura a quintalaggio, molto spesso 2.500 lire al quintale. Potete immaginare, il quintale deve essere ovviamente trasportato a una certa determinata velocità, perché deve essere consegnato entro quel tot di tempo oltre il quale non si può andare. Per cui non solo il sovraccarico è obbligatorio per chi vuole tentare di riscuotere qualcosa di più dal proprio lavoro, di guadagnare qualche biglietto da 10.000 in più, ma è obbligatorio anche il viaggiare a una determinata velocità, perché bisogna arrivare e consegnare. Ecco che la nebbia praticamente sarebbe un problema da evitare, un problema secondario. Se sulle autostrade per esempio ci fossero degli ampi padiglioni coperti caldi con giornali, bar e così altri accessori, dove la gente quando c'è la nebbia si ferma si ristora in attesa che la nebbia se ne vada, ed inverno tutti fermi, niente camion, sarebbe più umano, no?
Sì, sì.
Stasera sono così molto utopico. Ma la realtà è molto più dura e dalla Repubblica passo nella mia rassegna settimanale della stampa, che ormai sta diventando una cosa di questo genere, passo a Lotta Continua, famoso giornale dell'ultrasinistra, che riporta, come si sa, sempre degli articoli interessanti per quanto riguarda l'atomica o similari. Nel mondo ci sono più di 15.000 testate nucleari. E se si fa esplodere ad esempio una bomba nucleare da un megaton a 2 km di altezza sopra una città, immediatamente dopo l'esplosione si forma una sfera di fuoco ad elevatissima temperatura capace di provocare incendi a notevole distanza. L'esplosione inoltre provoca un'onda d'urto distruttiva espandendosi a velocità supersonica in circa 2 secondi il fronte dell'onda d'urto, e il quale si trova a circa 800 metri dalla sfera di fuoco. Una volta che l'onda d'urto primaria raggiunge il terreno sottostante, si forma un'altra onda d'urto per riflessione. Ad una determinata distanza dal punto zero a terra, le due onde si fondono generando un'unica rinforzata onda di Mach. Nel caso in esame, l'onda di Mach si forma a 2 km dal punto zero a terra, appena 4,6 secondi dopo l'esplosione. In zona la sovrappressione è di 1,12 chili per centimetro quadrato. Trascorsi 11 secondi dall'esplosione, l'onda di Mach si è allontanata di 5,1 km dal punto zero a terra e la sovrappressione è di 0,42 kg per centimetro quadrato. L'onda è accompagnata da un vento con velocità di 288 km all'ora. Dopo 37 secondi, sempre dall'esplosione, l'onda è a 15,2 km dal punto zero e la sovrappressione ammonta a 0,07 kg al centimetro quadro. La velocità del vento è di 64 km all'ora. A queste cause di morte, quelle classiche, quelle a cui si può pensare immediatamente, vanno aggiunti gli effetti termici che entro un determinato raggio causano altre vittime. Poiché la metà dell'energia liberata da un'esplosione nucleare si trasforma in spostamenti d'aria e circa un terzo viene liberato sotto forma di radiazioni termiche, la restante energia è rappresentata da radiazioni nucleari e termiche ritardate. Le reazioni di fissione, fusione e fissione originano infatti una forte emissione radioattiva costituita prevalentemente da raggi gamma e neutroni che provocano altre vittime. La morte per malattia da radioattività non è né rapida né tantomeno indolore, è atroce. Tanto così per soffermarsi brevemente anche su questo problema, perché ormai questa trasmissione ha un andamento piuttosto schizzoide, io mi soffermerei un attimo su un piccolo brano tratto dal libro di Andrei Glucksmann, Il discorso della guerra, Feltrinelli, Milano, 1969, e riguarda lo scopo della guerra termonucleare. E ve ne leggo solo un piccolo brano. Il pensiero strategico americano è nato dall'esame delle modificazioni apportate alla strategia classica con l'opposizione dei due avversari termonucleari. La dissuasione si è data come punto di partenza, una situazione la cui realtà è sufficientemente probabile perché non si possa tenerne conto, benché la sua stabilità sia sempre delicata e modificabile per gli inattesi sviluppi tecnologici. La dissuasione presuppone due avversari. Il primo, che possono imporsi reciprocamente danni irreparabili, con le armi termonucleari appunto, e il secondo, che possono aspettare per decidere di farlo, che l'altro abbia già attaccato con la sua massima potenza, la capacità di secondo colpo si chiama questo. Questa situazione di dissuasione reciproca impedisce ogni ambizione di difesa in senso classico. Il territorio di ciascuno è essenzialmente vulnerabile, ma non lo è la capacità di rispondere. La funzione della difesa è dunque riposta nella minaccia di una risposta illimitata a un attacco illimitato. La minaccia è razionale perché ricorda la situazione dell'uguaglianza del delitto e del castigo. Nessun avversario ha interesse a ingaggiare un attacco generale il cui costo rischia di essere sproporzionato al guadagno. Nessun avversario ha ragione di presupporre che la minaccia non sarà eseguita quando colui che la metterà in atto avrà già perduto tutto quello che voleva conservare.